In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove il ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti con le veste strette ai fianchi e le lampade accese. Siate assimili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprono subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo dovuto? Beati quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta, e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà multe percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà richiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. Le letture che la Chiesa oggi ci propone tendono a delinearci la fisionomia della vita umana, la fisionomia dell'esistenza umana come pellegrinaggio, come movimento nel tempo verso una meta. Come il popolo ebreo, nella notte in cui stava per avvenire la liberazione, ha preso quel po' che poteva portare, perché prendendo solo ciò che era strettamente necessario, era poi in grado di mettersi in cammino, perché sovraccaricandosi di cose non necessarie sarebbe stato impedito di raggiungere la liberazione. L'esistenza cristiana quindi è vista alla luce della liberazione del popolo ebreo, e quindi di mettersi in cammino prendendo con sé solo ciò che è strettamente necessario. Noi ce ne accorgiamo quando dobbiamo sgombrare o mettere in ordine la casa. Possediamo una quantità di cose limitate proprio. Questo vuol dire che, potremmo dire, il bisogno di un momento, o il fascino, o la voglia di un momento è stata decisiva in quell'istante, e non era in grado quel bisogno di essere continuato nel tempo, non era strettamente legato al cammino della vita. Gesù ci dice di essere vigilanti, perché noi siamo in cammino. Vigilante è colui che è presente a se stesso, vede ciò che accade e, vedendo in profondità ciò che accade, vede anche la direzione di marcia. Ciò che la seconda lettura dice chiama fede, Gesù lo chiama vigilanza, la capacità di vedere ciò che c'è adesso, perché la realtà che è presente adesso è una realtà in movimento verso il futuro. Ed è per questo che la vigilanza o la fede è all'origine anche della speranza, perché la speranza è il vedere il presente che è mosso verso il futuro. Il cristiano quindi rifiuta le alternative: la vita che viviamo è tutto, oppure la vita che viviamo è niente. Noi viviamo in un mondo dove, da una parte, c'è il culto della vita in sé, oppure l'oscillazione è che viviamo in un mondo in cui nulla ha valore, nulla ha significato. È chiaro che colui che vuole vedere il compimento nel presente, mentre il presente è mosso verso il futuro, è chiaro che si ha una contrazione del tempo che distrugge il significato stesso del tempo. L'esortazione quindi che il Signore ci dà, da una parte, è di non cadere vittima della esaltazione eccessiva del nostro presente, come se il nostro vivere fosse la condizione definitiva. Ma noi siamo in viaggio. Di conseguenza è importante che noi ci procuriamo il necessario, ma non ci graviamo di ciò che invece ci impedisse il cammino spedito. Dall'altra parte, noi dobbiamo rifiutare la tendenza, come è forte nel mondo moderno, della insignificanza della vita. Questo nichilismo dove non vale niente, non vale la pena di niente. Questo qui viene aperto dalla speranza, perché il vedere nel presente la presenza del Signore, questo è motivo perché noi possiamo avere fiducia verso il futuro, perché il futuro è la conseguenza del presente, è il significato del presente. In questo modo quindi occorre noi non solo che chiediamo al Signore ciò che immediatamente ci serve, ma occorre che chiediamo la speranza, che è una grande grazia, è una grandissima grazia, che ci dice che il nostro presente, anche se ci sembra molto semplice, quasi insignificante, però ha la sua finalità in ciò che sta accadendo. Noi quindi siamo invitati ad avere questo sguardo penetrante sul presente, affinché sappiamo cogliere tutti i segni di bene che riusciamo ad incontrare o a fare, perché ogni azione buona, ogni gesto buono è germoglia di bene nel futuro, perché il futuro comincia da adesso. Questa responsabilità noi dobbiamo prendercela, perché se vediamo che nel mondo le cose non vanno tanto bene, è perché occorre che ci sia qualcuno che dice: l'orizzonte in cui vivo io ci sono e agisco. E la Chiesa è l'insieme delle persone che si pongono all'interno del mondo perché nel mondo ci sia quel regno di Dio, che significa la realizzazione di ogni uomo, la pace fra gli uomini e soprattutto la gioia di vivere, che ci permette di gustare il presente e nello stesso tempo di vivere con libertà senza cadere vittima dei nostri progetti o delle nostre voglie.